State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di radio SBS in italiano. Insieme a voi questa mattina Manuela Rispoli. Prosegue la campagna elettorale negli Stati Uniti, che si sta svolgendo in un momento particolarmente delicato anche sul piano internazionale. Su questo noi facciamo il punto oggi insieme al giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di politica statunitense. Buonasera a te, Giampiero.
Buongiorno a te, Manuela, e buongiorno a chi ci segue.
Cominciamo proprio dalla politica interna statunitense. Le elezioni presidenziali sono ormai alle porte. Ricordiamo che il giorno ufficiale per recarsi alle urne sarà il prossimo 5 novembre, però le prime schede elettorali per chi vota per posta verranno spedite già il 6 settembre. In certi stati, come la Pennsylvania, è possibile richiederle e votare già dal 16 di settembre. Abbiamo visto la convention del Partito Democratico ha portato grande entusiasmo e fiducia nell'elettorato che sostiene Kamala Harris, e già si guarda il dibattito del 10 settembre tra lei e l'ex presidente Donald Trump, dibattito che sta suscitando tensione già adesso. Ecco, Giampiero, ma cosa dicono i sondaggisti? Quali sono gli stati in bilico e quali previsioni si possono fare, se si possono fare?
I sondaggisti si aspettano che i risultati dei rilevamenti di questi giorni diano una ulteriore spinta a Kamala Harris rispetto alla metà del mese di agosto, perché la convention democratica della scorsa settimana è stata un momento mediaticamente molto intenso, molto seguita dall'opinione pubblica, ha senz'altro aumentato le attese, ma anche le speranze in campo democratico sulla candidatura appunto ufficializzata di Kamala Harris e del suo vice Tim Walz. Però questa è una settimana un po' particolare per la campagna elettorale negli Stati Uniti. Una settimana quasi di tregua interlocutoria dopo la convention democratica, prima del Labor Day, cioè del lungo weekend che segna di fatto la fine dell'estate e la ripresa a pieno delle attività, anche quelle politiche. Può sembrare strano, ma campagna elettorale vera e propria per le presidenziali del 5 novembre comincerà soltanto il 3 settembre. Uno dice, ma sono 15 mesi che non si parla d'altro, anzi anche di più, però il vero tempo della campagna elettorale sono i 60 giorni che precedono il voto, e quindi a partire dal giorno dopo il Labor Day fino alle elezioni del 5 novembre. E questo percorso sarà segnato da vari appuntamenti. In questi giorni Kamala Harris e Donald Trump con i loro vici sono impegnati a fare campagna negli stati in bilico. Quali sono? Per i sondaggisti più accreditati sono soltanto 6 e non 7 come fino a qualche tempo fa si diceva, perché la North Carolina viene considerata tendenzialmente repubblicana, era già repubblicana nelle elezioni del 2020, quindi non si sposta nulla con questa assegnazione. Gli stati in bilico che risulteranno decisivi sono 3 stati della Rust Belt, della fascia manifatturiera e industriale degli Stati Uniti, cioè la Pennsylvania, il Michigan e il Wisconsin, uno stato del sud, la Georgia, e 2 stati del Far West a ridosso delle Montagne Rocciose, l'Arizona e il Nevada. Sono 6 stati che nel 2020 furono tutti vinti dai democratici, da Joe Biden, alcuni con margine molto ristretto. Per restare alla Casa Bianca i democratici devono vincere in almeno 3 di questi stati. Per conquistare la Casa Bianca Donald Trump deve vincere o nei 3 stati più grandi o in almeno 4 di questi stati, ed è qui che le previsioni sono più incerte e i pareri più divisi.
E in questo scenario, Giampiero, di ieri la notizia che sono state modificate le accuse a Donald Trump nel processo sull'assalto al Congresso, processo nel quale Trump è accusato, lo ricordiamo, di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 che aveva perso contro Joe Biden. Ecco perché queste accuse sono state riviste, come sono cambiate e che impatto questo potrebbe avere adesso sulla corsa alla Casa Bianca.
Il capitolo giudiziario di queste elezioni, che aveva tenuto banco fino a tutto maggio con il rinvio a giudizio di Donald Trump, 4 rinvii a giudizio, 3 federali e 1 locale a New York, con il processo a New York e con il verdetto che riconosceva Donald Trump colpevole di tutti i 34 capi d'accusa ascritti nel giudizio di New York, la sentenza, il verdetto sulla entità della pena sarà pronunciato il 18 settembre, quindi è un'altra delle tappe di qui al voto da segnare il 18 settembre. Dicevo, i processi federali, uno a Washington per l'insurrezione del 6 gennaio 2021, uno in Georgia, ad Atlanta, per le pressioni esercitate sulle autorità statali perché cambiassero a favore di Trump il risultato delle elezioni del 2020 in quello Stato, e uno in Florida per avere sottratto dalla Casa Bianca e custodito appunto in Florida centinaia di documenti riservati. I processi federali erano finiti in una sorta di limbo, sono finiti in una sorta di limbo dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che a fine giugno ha deciso che il presidente gode di una relativa immunità per gli atti compiuti nelle sue funzioni. Ora, buona parte dei processi federali avviati riguardano atti compiuti da Trump mentre era presidente, ma non nelle funzioni di presidente. La magistratura sostiene che quando Trump arringa la folla per l'insurrezione, la sommossa del 6 gennaio 2021, non lo fa in quanto presidente degli Stati Uniti, ma lo fa in quanto candidato alla presidenza, e quindi per quell'atto non è coperto dall'immunità, e così via per gli altri processi. Però dopo quella sentenza i pubblici ministeri hanno dovuto rivedere l'impianto delle loro accuse per vedere cosa restava valido dopo la sentenza della Corte Suprema, e la giudice incaricata del processo in Florida ha in modo un po' sbrigativo deciso che il processo non doveva andare avanti perché l'impianto accusatorio era incostituzionale alla luce della sentenza della Corte Suprema. Adesso i pubblici ministeri hanno rifatto i compiti a casa, quello per il processo di Washington sul 6 gennaio ha ripresentato gli stessi capi di accusa, ma con delle prove a sostegno che espungono quelle coperte dalla sentenza della Corte Suprema, almeno a giudizio della pubblica accusa, e il PM del processo in Florida ha organizzato un ricorso in appello per contestare la decisione apparsa a molti un po' sbrigativa, come ho già detto, della giudice Eileen Cannon di cassare il procedimento perché incostituzionale. Tutto questo avrà un riflesso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma nessuno di questi processi, se mai sarà celebrato, sarà comunque celebrato prima delle elezioni. Quindi sono argomenti di discussione che tengono sotto i riflettori la figura di Trump come imputato e come eventualmente responsabile dei reati federali, ma che non avranno un esito legale prima del voto del 5 novembre.
Ricordo agli ascoltatori che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di politica statunitense. Giampiero, spostiamo lo sguardo anche sulla politica estera. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, si trova in Cina per 3 giorni di incontri programmati con il ministro degli esteri cinese Wang Yi a Pechino, e questo incontro ha l'obiettivo di avviare un processo di relazioni più stabili tra i due paesi. Quali sono le questioni sul tavolo e cosa già sappiamo di questo vertice?
Il dialogo con la Cina da parte degli Stati Uniti in realtà non è mai cessato. Ci sono stati contatti al vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Joe Biden, l'ultimo a San Francisco l'anno scorso. Ci sono stati numerosi contatti a livello diplomatico, visite, intrecci di visite, incontri in occasione di vertici internazionali, in particolare del G20. Adesso il dialogo con la Cina si svolge tradizionalmente su due piani, e questi due piani restano anche ora, anzi ve ne sono anche altri. Comunque c'è il piano economico-commerciale, poi c'è il piano ambientale, la lotta contro il riscaldamento climatico, e poi c'è il piano delle relazioni geopolitiche, dove la Cina viene sollecitata dagli Stati Uniti a non dare supporto militare alla Russia nell'invasione dell'Ucraina. La Cina nega di farlo, ma gli Stati Uniti sostengono che comunque c'è un aiuto cinese alla Russia, come approvvigionamenti, come sostegno all'industria militare. E poi si cerca anche un coinvolgimento della Cina perché giochi un ruolo sia in Ucraina, soprattutto sul fronte ucraino, ma eventualmente anche, ma qui è più difficile immaginarlo, sul fronte del conflitto medio orientale. I due conflitti restano fra i temi della campagna elettorale, ma ad avere un impatto elettorale, un'influenza elettorale, è soprattutto il conflitto medio orientale, mentre quello ucraino suscita meno commozioni e soprattutto meno controversie nell'opinione pubblica degli Stati Uniti.
Ecco, parlando proprio dell'Ucraina, Zelensky ha chiesto nuovamente ai suoi alleati l'autorizzazione a usare le armi occidentali per colpire la Russia e nella giornata di ieri, durante una conferenza stampa, ha anche affermato di avere intenzione di presentare un piano su come porre fine alla guerra con la Russia, piano che vuole presentare ai candidati democratici e repubblicani, ma anche all'attuale presidente, e a settembre si recherà negli Stati Uniti per l'Assemblea Generale dell'ONU. Ecco, appunto, gli Stati Uniti appoggiano da sempre l'Ucraina, ma fino a che punto saranno disposti ad esporsi, considerando anche la minaccia nucleare russa?
Beh, finora hanno mostrato una certa prudenza e hanno frenato gli ucraini dall'utilizzare le loro armi per azioni offensive, anche se hanno giudicato che l'azione ucraina in territorio russo, quella avviata all'inizio di agosto e tuttora in corso nell'area di Kursk, fa comunque parte di un arsenale difensivo, nel senso che gli ucraini stanno reagendo a una occupazione russa, e se non ci fosse l'occupazione russa non avrebbero compiuto questa offensiva in territorio nemico. Però per quanto riguarda appunto l'autorizzazione ad usare armi americane per colpire obiettivi in territorio russo, questa non è ancora venuta, è oggetto di riflessione diplomatica e anche di considerazioni, come tu accennavi, di opportunità nei confronti del rapporto con la Russia, perché nessuno vuole che il conflitto degeneri e abbia conseguenze più vaste, si allarghi al di fuori dei confini attuali. Certo, l'atteggiamento degli Stati Uniti potrebbe cambiare in funzione del risultato elettorale, e questo lo sanno bene anche le parti in causa. Se dovesse esserci un passaggio delle consegne tra Biden e Harris nel gennaio del 2025, è probabile che la posizione statunitense resti sostanzialmente la stessa, magari con una maggiore dinamicità diplomatica nella ricerca di una soluzione o almeno di una pausa al conflitto. E se invece il passaggio di consegne dovesse essere tra Biden e Trump, Trump ha più volte detto che è in grado di far finire il conflitto il giorno dopo il suo insediamento, non è chiaro come ciò possa avvenire, però ha anche più volte detto, o i suoi sostenitori nel Congresso degli Stati Uniti hanno più volte lasciato intendere di non essere intenzionati a fornire ulteriori aiuti all'Ucraina, e senza aiuti dall'Occidente, in particolare senza aiuti americani, la resistenza dell'Ucraina sarebbe probabilmente destinata a stemperarsi in tempi piuttosto rapidi.
Grazie mille Giampiero.
Grazie a te Emanuela e una buona giornata a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.